di lasciarvi la parola e le domande, volevo due o tre cosette. È vero che è bello raccontare le cose che funzionano anche se piccole. In questi tempi stiamo vivendo anche da noi, anche in Piemonte, alcune vicende di rifugiati che arrivano dalla Libia, che non sono libici ma che insomma hanno storie di emigrazione già precedente. Ad Asti c'è un bel gruppo, dico bello perché li ho incontrati, di somali che è ospitato grazie alla Caritas. Però in un paesino vicino ad Asti, credo che sia una notizia che ha girato, è stato ospitato su diversi giornali locali, il sindaco si è giocato la rielezione perché ha pensato, non fatto, ha pensato, ha detto, ma forse potremmo ospitare 20, non 200, 20 rifugiati. Quindi c'è un paese dove credo ci siano sensibilità diverse, come naturale, però c'è stato questo rifiuto che a me personalmente mi ha sorpreso e fatto molto arrabbiare. Allo stesso tempo c'è un gruppo di somali ospitato che sta pian pianino entrando nella città, cominciando a guardarsi intorno, stanno imparando l'italiano, c'è un bel movimento di volontari intorno, ci sono appunto belle storie. Mi è piaciuto ovviamente il riferimento alle tradizioni, alla memoria, che ovviamente non bisogna dimenticare, anzi che è l'humus su cui costruire, provare a costruire il futuro. E chiedo due cose io, poi lascio, molto rapide credo, domandine con risposte rapide. In alcune, non, certamente non in Afghanistan per ovvi motivi, ma in alcune realtà dove senz'altro siete operativi ci sono, penso, anche strutture cattoliche che operano nel vostro campo. Come avete rapporti, come vi confrontate con la Chiesa, se vi confrontate intorno a queste tematiche? E poi ancora sempre rispetto ai rapporti, come invece funzionano i rapporti buoni, quelli, come dire, virtuosi, di rete in Italia con altre associazioni che magari fanno altro? Pensavo, per motivi miei e di interessi personali, al commercio equo, come comunque siano, anche lì si tenta di formare le persone, di aiutare le persone perché lavorino i loro terreni, lavorino, diciamo, con meccanismi di previdenza e con dei diritti del lavoro, come dire, normali, come potrebbe essere da noi. Ecco, queste due cose qua poi lasciamo.
Ma le strutture cattoliche, a dire il fatto che il governo italiano ha fatto costruire una chiesa cattolica a Dorato, sì, nell'ambito della cooperazione civile e militare, il nostro contingente si era impiegato per la costruzione di una chiesa cattolica. Il giorno in cui l'addetto stampa dell'esercito ha detto questa cosa, è stato licenziato, tornato, no, licenziato non credo, ma fatto tornare immediatamente in Italia, perché ha creato imbarazzo al ministero, che non che abbiano fatto questa cosa, ma che sia stata detta. E d'altronde, in effetti, anche gli afghani sono rimasti un po' male che sono andati a costruire una chiesa cattolica in una repubblica islamica. Ma al di là di questo, noi tendenzialmente cerchiamo sempre di costruire le nostre strutture, ovviamente, dove non ci sono altre strutture che offrono un servizio analogo, per non duplicare le cose. Quindi in realtà io non ho in mente di luoghi in cui siamo presenti noi e delle altre strutture di questo tipo. C'è sempre sul terreno, sul campo, una collaborazione con tutte le realtà che possono essere, fare magari cose diverse, ma sto pensando a, non so, in Cambogia per tanto tempo noi avevamo il centro di traumatologia e di chirurgia ricostruttiva e di chirurgia di guerra dei feriti da mina, e c'era Handicap International che aveva il centro di produzione protesi, per cui noi mandavamo i loro pazienti per la protesi, mandavano i loro pazienti che avevano bisogno di revisioni chirurgiche, eccetera. Quindi sul campo poi ci sono sempre, spesso, quando possibile, esempi di collaborazione di questo tipo che sono molto 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 belli, molto interessanti. Anche qui in Italia ci sono, specialmente sul territorio, tanti, tra il gruppo di volontari della tal zona con il gruppo di volontari dell'altra organizzazione nello stesso zona, ci sono quasi sempre esempi di scambi virtuosi molto positivi. Rispetto al commercio equo, ma noi ad esempio adesso ci sono, cioè, Natale, noi a Natale chiediamo ai nostri sostenitori di fare regali pensando a Emergency. Quest'anno tutti i ricavati ricavi delle vendite dei nostri mercati, dei nostri negozi di Natale, che quest'anno saranno 9, ce ne sono anche a Torino, piuttosto che i gadget, eccetera, saranno dedicati al programma Italia, ma ad esempio tutte le ceste natalizie le facciamo con un altro mercato, perché ovviamente per creare una sinergia virtuosa, perché così si fanno un regalo contemporaneamente a te, a Emergency e alla cooperativa che ha messo dentro i prodotti biologici. E poi perché è importante stimolare tutte queste sinergie, anche se poi inevitabilmente per forza di cose a livello diciamo generale purtroppo devi sempre dire però tu sostieni me. Il dramma che io vedo è che anche con le associazioni con cui collabori benissimo sul terreno, poi però quando si tratta di ovviamente ognuno ha bisogno di sostegno per sé, quindi però è un mondo in cui diciamo non c'è un'idea di concorrenza e meno male, e cerchiamo sempre di lavorare con sinergie.
Vabbè, se ci sono, credo, spero di sì, molto liberamente un po' di domande, credo che Silvia sia ben contenta di rispondere. Maestre.
No, a proposito di maestre, è una cosa che mi sono dimenticata, che non riusciamo assolutamente. Sì, Cecilia non ha problemi a parlare, il problema è farla star zitta, perché no, io mi piace così tanto questo lavoro che sono logorroica molto spesso. Però ultimamente a proposito di maestre, noi in tutti gli ospedali, in tutte le nostre strutture, oltre ai giardini eccetera, abbiamo sempre la scuola, oltre ai giardini e il luogo di culto che abbiamo sempre un'aula scolastica con il maestro, con i giochi, con i libri e con la possibilità di fare lezione. Se devi stare magari ricoverato 2 o 3 mesi in un ospedale, in uno dei nostri ospedali c'è il maestro che ti fa lezione, ma abbiamo anche per contro dei bambini che entrano analfabeti in ospedale, che magari vivono in un posto dove non ci sono scuole, e lì imparano a leggere e a scrivere se stanno 2 mesi ricoverati, e dove possono giocare. Le nostre aule sono, poi come ci capita di avere nella zona di guerra, il super mega disastro con l'afflusso massiccio di feriti, e vabbè, anche la scuola e anche il luogo di culto, tutto diventa ospedale. Però abbiamo sempre la scuola, ci sono tantissimi, e i disegni, tutte le pareti disegnate.
Sia cliniche che culturali. Allora vorrei chiedervi se ci sono, diciamo, dei contesti in cui queste motivazioni, queste ragioni sono in contesto l'una con l'altra, e in questi casi quale delle due fate prevalere.
Domanda difficile, fammi capire se ho capito. No, beh, ad esempio una possibilità potrebbe essere le donne in Afghanistan, a parte alcune nella capitale Kabul, ovunque vogliono portare il burka perché col burka si sentono sicure. Rispetto vorrebbe che glielo fai portare in ospedale. Non possiamo accettare che nessuno entri con un burka in ospedale, perché vuol dire che mi porti tutta la polvere del mondo dentro la corsia. In questo caso ovviamente deve prevalere l'interesse dell'ospedale, l'interesse dell'igiene dell'ospedale. Soluzione: le nostre infermiere musulmane, che non lavorerebbero mai senza velo, ritirano ogni mattina, arrivano col burka, lo lasciano all'ingresso in proprio, ritirano ogni mattina il velo che passa per la sterilizzazione. Si velano e sono perfette. Loro sono serene e noi siamo sereni che l'ospedale è pulito. Un esempio di questo tipo? Cioè, Sì.
Sì, penso appunto che essendoci dei contesti completamente diversi, comunque dove la cultura anche religiosa è molto più forte rispetto a noi, rispetto all'Occidente in generale, penso che sia
sì, ma
più difficile avere un paziente, come dire, neutro. Ci sarà il paziente appunto che ha certi fedi religiosi per cui voi dovete tenerne conto.
Sì, noi cerchiamo di tenere conto sempre di tutto. La questione dell'adozione del sangue è un'altra questione. È difficile perché non c'è cultura della donazione di sangue. Noi chiediamo, l'unica cosa che chiediamo ai nostri pazienti, ovviamente non chiediamo soldi, l'unica cosa che chiediamo a chi accompagna un paziente in ospedale è se è possibile per loro donare il sangue, perché gli spieghiamo che questo ci serve non a curare il tuo parente ma a curare tutti gli altri, eccetera eccetera. C'è chi si rifiuta fermamente. Niente, vabbè, pazienza, lo stesso il loro parente. E però c'è invece una cultura che cresce anche da questo punto di vista del donare il sangue importante, per cui appunto c'è il mullah che ordina, se l'ha ordinato il mullah allora va bene, andiamo tutti a donare il sangue. Capita comunque, ogni tanto capitano, un altro esempio mi è venuto in mente, in Cambogia. In Cambogia avevamo costruito un nuovo padiglione per le aule scolastiche e al piano terra c'era la camera mortuaria dell'ospedale. Al primo piano c'erano le aule didattiche per il personale, dove facevano lezioni di anatomia, eccetera. Sono entrati in sciopero e sono rifiutati di andare nelle aule appena era stato inaugurato il nuovo padiglione, perché, e noi ci abbiamo messo un paio d'ore a capire che sotto c'era la camera mortuaria e quindi lo spirito poteva rimanere imprigionato. E abbiamo chiamato monaco dalla pagoda vicino che ha purificato l'aria, che è stato più, come dire, rispettoso e rapido ed efficace piuttosto che non intavolare una discussione su io penso che tu sbagli, no, io sono sicuro che ci sia l'anima, eccetera, e l'abbiamo risolta così. Un altro esempio ancora è in Sudan abbiamo, come vi dicevo, abbiamo sempre una stanza che funzioni da luogo di culto nelle nostre strutture. In Sudan la situazione è un po' più complessa, nel senso che il paese è a maggioranza musulmana, ma ci sono tantissimi cristiani, tantissimi animisti, e lì qualsiasi cosa tu avessi pensato di fare offenderi qualcuno sicuramente. Allora ci siamo inventati un padiglione di meditazione che sostanzialmente è composto da, senza simboli religiosi visibili, sono due cubotti bianchi, uno per le donne e uno per gli uomini, circondati da acqua con degli spruzzetti eleganti. A parte il fatto che è un luogo molto bello che dà molta pace, circondato da là, gli spruzzetti servono per fare le abluzioni dei musulmani che entrano. Il cubotto è rivolto verso la Mecca e quindi i musulmani sono scossi. Dentro ci sono delle feritoie nel soffitto di questi cubotti che disegnano una croce nel cielo, ma se vuoi te la trovi, perché guardi il cielo e il cielo diventa una croce, e se non vuoi non te la guardi e non ti disturba nessuno. E dentro ci sono anche due piantine per gli animisti. È una cosa che ha soddisfatto abbastanza tutti. E però queste sono cose che si aggiustano, ci si lavora su. E i momenti veramente tragici sono quando invece ti arriva una donna che ha bisogno di un intervento chirurgico urgente, se no muore lei, muore il bambino, e magari la famiglia ti dice no, il marito è in viaggio, non ha il telefonino, non possiamo parlarci, quindi nessuno può autorizzare l'intervento. Tu mi spieghi, sì, però cosa credi che succeda? Non ti dicono, pazienza, sarà la volontà di Dio. E quelli sono veramente momenti brutti in cui sostanzialmente non puoi fare niente, però vediamo che sono sempre meno, che vuol dire che la cultura funziona, che la cultura è il passaparola e la diffusione della cultura, non solo quella che facciamo noi, quella che poi ognuno dei nostri pazienti porta a casa e racconta al vicino, funziona. Perciò torniamo a essere utopisti, concreti.
Altri?
Voi vi finanziate esclusivamente con le donazioni o avete finanziamenti da parte degli stati nei quali mettete i vostri centri?
Abbiamo un finanziamento, ad esempio, per il Sudan da parte del governo sudanese, per il centro Salam, che ci viene erogato sulla base di quell'accordo che vi dicevo prima. Tu ci dai i soldi e noi curiamo quelli che vogliamo. Ci aiutano anche dando i visti gratuiti a tutti i pazienti che entrano in Sudan per venire nel nostro centro, così non si deve pagare il paziente che non potrebbe pagarsi e non dobbiamo pagarli noi. In questo modo ci hanno dato veramente visti, hanno dato visti gratuiti per arrivare a Khartoum da parte della maggior parte dei paesi che sono loro nemici storici, quindi molto bene. A volte i governi ci aiutano come possono. Se capita il governo che non ha obiettivamente disponibilità economica, dice sì, va bene, però almeno non farmi pagare la bolletta elettrica, piuttosto che. A volte i governi assolutamente non vogliono dare una mano, anche se avrebbero disponibilità economiche. Penso ad esempio al Ministero della Salute cambogiano, adesso potrebbero sostenerci, ma non hanno interesse a farlo, anche perché fin tanto che facciamo tutto noi, perché dovrebbero fare qualche cosa? Non prendiamo mai soldi dai governi che possono essere, per appunto, sono l'ammontare dei soldi che ci vengono da istituzioni è veramente infinitesimale, il 85% dei nostri fondi viene dai cittadini. Non abbiamo mai preso, né prenderemo mai soldi da governi che sono in qualche modo interessati militarmente alle zone in cui operiamo. Il governo italiano ci aveva offerto dei soldi per il nostro programma in Afghanistan, mentre mandavano i soldati in Afghanistan, e noi abbiamo detto, preferiremo di no, interessa la cura delle vittime di guerra? Le stiamo curando anche in Iraq, vuoi darci soldi per l'Iraq? L'Italia non era ancora in Iraq. Vuoi darci soldi per l'Iraq? No, per l'Iraq non ci interessa, va bene, arrivederci, grazie. Perché non vogliamo fare il gioco di quelli che dicono sì, beh, certo, stiamo mandando dei soldati, ma guarda anche come curiamo bene le vittime. Quindi, però la verità è che il 85% dei nostri fondi vengono da cittadini, che è un bene, perché vuol dire che solo ai cittadini dobbiamo rispondere di come utilizziamo i loro soldi e di come curiamo i nostri pazienti. Quindi molto bene, indipendenza e totale autonomia, che è molto male nel momento in cui ovviamente la crisi massacra i cittadini, e quindi quest'anno sono aumentate il numero dei donatori e diminuita la donazione media, per forza, perché i cittadini devono tagliare e tagliare a partire dalla solidarietà, che è un circolo vizioso, perché poi è proprio in questi momenti di crisi che c'è bisogno di solidarietà. Lo vediamo a Marghera, lo vediamo a Palermo, lo vediamo è un po' anche quello che dovrebbe fare lo Stato, non tagliare sulla solidarietà, ma è proprio quello che ha fatto lo Stato.
Quindi l'85% coperto da donazioni di cittadini. Sull'ammontare il personale che lavora presso di voi, in quale percentuale volontario?
Allora, che lavora in Italia o che lavora all'estero?
In Italia e all'estero.
All'estero noi mandiamo, ma all'estero noi nessuno è volontario, nel senso che per quel discorso di formazione del personale locale, di mantenere certi stati, hai bisogno di persone che ti garantiscano un po' di tempo. Quindi nessuno può, per dire, prendo ferie e vado 2 settimane, perché altrimenti non riusciresti a fare la formazione del personale locale, che impazzirebbero a vedersi cambiare ogni 2 settimane il formatore. E poi se vai in Afghanistan, ora che capisci dove sei, 3 settimane sono già passate. Quindi dobbiamo chiedere permanenze di minimo 6 mesi, 5-6 mesi, e 6 mesi vuol dire che non puoi essere volontari, perché tutti quanti hanno un mutuo da pagare e una mamma da mantenere. e quindi all'estero no. In Italia ci sono 60 persone che lavorano tra gli uffici di Milano e Roma, per tutta la parte di mandare in giro i medici, la logistica delle missioni, tutta la comunicazione, la raccolta fondi, qualsiasi cosa. E poi abbiamo quasi 4.000 volontari che fanno le cose più disparate, da lavorare negli uffici, al centralino, supporto all'attività dell'ufficio volontario, banchetti di sensibilizzazione, di raccolta fondi, a inventarsi i mercatini di Natale, a fare la gara di torte con il cavallo per Emergency. Sono quello che garantisce. I volontari in Emergency sono sostanzialmente quelli che garantiscono che quando il nostro chirurgo fa bisturi, il bisturi arriva sempre.
Ecco, a proposito di questo, direi ricordiamo anche, facciamo un po' di sana pubblicità, a fin di bene, ricordiamo anche quali sono i meccanismi magari per fare qualche versamento dal sito, online, credo che possa interessare, al di là di cercare i banchetti, al di là di i regali di Natale, come dicevi, c'è modo di versare direttamente
sul sito? Sì. Sul sito si trova tutto.
Quindi bisogna andare sul sito di Emergency e poi cercare.
Si trovano tutti i modi possibili e immaginabili per donare, oppure se prende sul nostro materiale informativo, dei primissimi siti di Emergency che trova il banchetto, ci sono tutti.
Questo che parlavi di sogni, giustamente, del diritto anche di sognare, ma noi abbiamo diritto di sognare che magari arrivi un ministro della difesa, magari un bel generale che dica, alza la manina nel Consiglio dei Ministri e dice tagliamo il 3%, il 5, il 4, non lo so, delle spese militari, così magari mandiamo in pensione questi poveracci in un'età normale. E non succede. Non succede, non credo soltanto perché non c'è il ministro di buona volontà, ma perché i meccanismi internazionali non ce lo permettono.
Sì, però i meccanismi internazionali sono cose in cui sono blindati.
Sì, certo.
Perché poi oggi appunto ci sono sempre che ti dicono noi non possiamo non comprare i cacciabombardieri, c'è un impegno, capito? Ma chi è che l'ha preso l'impegno? Non è che ci sei nato con l'impegno tatuato in fronte, chi è che l'ha preso l'impegno? Sempre voi. E allora le spese militari sono veramente una cosa spaventosa in Italia, sono state 27 miliardi, saranno 27 miliardi per il 2011, stima al ribasso per difetto, perché in realtà è impossibile capire quali siano, poi queste sono spese vive, poi devi tenere conto a tutto l'indotto del mantenimento della tua macchina militare, tutto compreso, una cifra assolutamente incalcolabile. 27 miliardi sono una quantità spaventosa. Spaventoso per me è pensare ai cacciabombardieri che stiamo comprando, vabbè, questi F-35 che tra l'altro non li vuole nessuno, solo li abbiamo comprati perché sono un modello aereo che nessun altro ha potuto comprare, soltanto l'Italia. Però abbiamo comprato a febbraio, se non sbaglio, un sacco di missili subacquei, tantissimi missili subacquei. Abbiamo missili subacquei, forse vogliamo invadere Lugano, non lo so, quindi dove vogliamo andare a usare missili subacquei. Abbiamo comprato mortai da 81 mm, 270 se non sbaglio, 271 mortai da 81 mm, però di ultima generazione, fantastici, non so assolutamente come abbiamo intenzione di utilizzarli. Abbiamo comprato i sistemi di puntamento per gli elicotteri Mangusta, quelli penso che verranno usati in Afghanistan, è l'unica cosa che penso che si userà qualche cosa. I missili subacquei sono quelli che mi turbano di più, non lo so. Quello che so invece è che è un ipotautistico che non ha l'insegnante di sostegno, che c'è un giorno sì e poi tre no, perché deve giostrarsi su tutte le classi. Quindi io sinceramente, ma veramente di cuore, ma senza polemica, però se potessi appendere un cartello scambio o permuto missile subacqueo con insegnante di sostegno anche usato, io lo farei. E secondo me ci conviene a tutti, o con una pensione un po' più dignitosa, via, o con un'ecografia morfologica in tempi utili per una di quelle disgraziate che vengono a Palermo a dirci partorisco 2 mesi prima dell'ecografia. Ecco, secondo me potrebbe essere, magari troviamo qualcuno che ci vede contro, noi messi di sbaglio. E noi ci prendiamo
tanto
un po' di insegnanti di sostegno.
Sono nuovi,
imballaggio originale, ancora in garanzia.
Mi scusi, parlava dell'alta mortalità delle donne, è dovuta in qualche caso anche alle mutilazioni genitali, dove sono più diffuse e che cosa è possibile fare per fermarle eventualmente?
Cosa state facendo in questa parte? In Afghanistan non è assolutamente, ci è capitato una volta un caso di mutilazione genitale femminile, ma una volta in 13 anni di lavoro, non è una cosa diffusa. Sono molto diffuse nel Corno d'Africa, sono diffuse nell'Africa subsahariana. Io ne avevo viste tantissime a Djibouti, nella Repubblica di Djibouti, dove mio padre aveva lavorato lì prima di Emergency. Ed è una piaga veramente terribile e devastante. Che cosa si può fare? Lì ci sono 2 scuole di pensiero. Ad esempio, ci sono quelli che dicono, vabbè, tutti sono d'accordo sul dire bisogna informare gli uomini, a partire dagli uomini, che questa cosa non va fatta. Le donne, per favore, non fatelo fare alle vostre figlie, non fate che le vostre figlie subiscano quello che avete subito voi, eccetera. Posto che tutti sono d'accordo su questo, poi però ci sono i 2 approcci. Uno è l'approccio e negli ospedali, noi non abbiamo questo problema, però nelle strutture gestite da internazionali è una cosa che non va mai fatta. Se ti chiedono di praticare la mutilazione non la devi mai fare. Ci sono invece quelli che dicono, piuttosto che lo facciano nella grotta con la bambina che poi arriva in setticemia, perché non pensare di farlo in modo controllato in ospedale? Io non so da che parte sto. Poi appunto è un problema che noi in realtà non abbiamo nei nostri ospedali, perché nelle zone in cui siamo non c'è. Ci capitano in Sudan alcune pazienti che vengono da altri paesi che hanno questo problema e sono pazienti difficilissimi. Però non ci è mai capitato che qualcuno venisse a chiederci di praticare una mutilazione. Io penso che l'unica sia continuare a informare e a spiegare perché no. Però il problema è grosso, perché quando parli con le madri sono le prime a dire no, a mia figlia lo farò fare. E le madri che sanno che cosa hanno vissuto loro, che sanno quanto ha fatto male, che problemi ti dà per tutta la vita, cioè nonostante la pressione culturale è talmente forte che dicono però a mia figlia lo farò fare, è un grosso problema.
Io voglio una cosa, nei paesi come l'Iraq, l'Afghanistan, dove comunque gli scambi anche un po' di trattamento, voi presso la popolazione locale avete trovato più difficoltà ad agire? Cioè hanno fatto questo collegamento tra voi e l'Italia?
Beh, noi siamo arrivati prima dei soldati e questo ci ha aiutato. No, sì, questo ci ha aiutato, perché appunto in Afghanistan lavoravamo da prima, in Afghanistan, in Iraq lavoravamo molto prima degli interventi militari italiani. Quindi no, e poi non lavoriamo nelle zone in cui sono andati i soldati. In generale è un grosso problema. In generale è un grosso problema se arriva un esercito che ha il tuo stesso passaporto. In generale, se arriva un esercito che ha il tuo stesso colore di pelle, perché poi in alcuni casi è molto difficile anche per un afghano distinguere, capire che quelli sono soldati italiani e quelli danesi, quelli americani e tu invece. E il problema grosso negli ultimi anni è stata questa invenzione delirante della cooperazione civile militare, per cui non si dice più che i soldati vanno in guerra ma che vanno in missione di pace a ricostruire. Okay. Allora, questa favola per cui no, ma noi siamo lì ad aiutare la popolazione. Che chiariamoci, io sono sicura che tantissimi soldati vadano lì convinti di aiutare la popolazione, e ci sono quelli che sono impegnati nella costruzione del ponte eccetera, però è un'attività del tutto collaterale rispetto al fatto che sei soldato armato in un paese straniero, una forza occupante, non c'è niente da fare. Però questa favola del ma no, siamo giù a costruire pozze, curare bambini eccetera eccetera, fin tanto che la racconti all'opinione pubblica italiana è meno dannosa di quando vai e non mandi veramente qualcuno a costruire un ponte, perché a quel punto, io non l'abbiamo visto negli afghani, ma dappertutto si crea una confusione pazzesca tra quelli che sono lì per fare lavoro umanitario e quelli che sono lì per costruire pozzi ma fare le retate, per costruire una scuola ma sparare, per costruire una piccola chiesa cattolica ma anche partecipare a missioni di bombardamento. Questa è una cosa che ovviamente manda totalmente in confusione giustamente la popolazione, che poi rischia di prendere, rischia di andare da quelli che fanno solo la costruzione di pozzi e prenderli come fossero dei soldati. Questo è stato, se devo pensare a qual è la cosa che ha messo più a rischio i lavoratori umanitari negli ultimi 10 anni, è l'invenzione di questa roba qua, della cooperazione civile e militare.
Ci sono progetti per ragazzi molto giovani, cioè un figlio che ha maturità quest'anno, vuole andare all'estero, vuole fare qualcosa, un posto che non è utile per niente?
No, all'estero non lo possiamo mandare perché appunto per il lavoro specializzato abbiamo un personale specializzato, e invece per tutto quello che non è lavoro specializzato ovviamente lo facciamo fare ai locali, così diamo da lavorare eccetera. Però può fare il volontario di emergenza in Italia, può pensare di andare a seguire con una piccola esperienza di stage in uno dei poli ambulatori, ad esempio di Bughero, del poli, queste cose si possono fare. Può cominciare a approcciare il mondo dei volontari, che sicuramente vuol dire un impegno, una responsabilità, vuol dire poter scatenare la propria fantasia. Mi immagino che per un ragazzo che fa la maturità sia meno eccitante l'idea di fare un banchetto che non di essere, non so, di andare in Burkina Faso, però secondo me è un'esperienza assolutamente importante e di cui peraltro ne abbiamo tanto bisogno.
Sul sito c'è
tutto.
Ci sono altre ancora, noi abbiamo ancora un po' di energia credo per dare ancora qualche...
Gli ostesi di parole, parlo troppo. Tu potevi fare da stringere.
No, siete presenti in alcune parti del mondo. Afghanistan, dell'Afghanistan forse è quello che volete come televisione o cosa abbiamo sentito di più, no? Perché probabilmente con i nostri soldati italiani lì, con il fatto comunque ci siano delle situazioni un po' particolari, l'Iraq, e poi ho sentito in pratica Africa. Ci sono delle scelte specifiche per cui siete finiti in questi territori particolari? È stato anche dovuto al fatto che avete trovato o un appoggio locale o comunque un canale in cui siete riusciti a arrivare? Avete fatto delle scelte, delle situazioni si sono create per quali motivazioni?
Ma le scelte, in realtà se guardi il mappamondo, lo fai girare così, dove metti il dito c'è bisogno d'aiuto. L'Africa è così, tranne 2 o 3 stati, ma anche il resto del mondo. In Sierra Leone abbiamo cominciato a progettare un ospedale in Sierra Leone quando c'era ancora la guerra civile, quindi era un contesto di guerra, l'Afghanistan idem, l'Iraq anche. Il Sudan è stato scelto rispetto al progetto regionale di cardiochirurgia perché è in una posizione facilmente accessibile da un'area vastissima attorno, quindi piuttosto che era la posizione geografica, oltre che ovviamente, ma quello l'abbiamo visto dopo, la possibilità di di avere un rapporto con il governo che ci ha fatto scegliere quello, però lì l'idea era quella di fare un centro regionale, quindi il sud è stata una pensata anche per quello. La Repubblica Centrafricana fa parte di questo programma regionale, c'è un grosso problema di mortalità infantile. La verità è che la Cambogia usciva dalla guerra civile, l'Italia è stata una sorpresa inaspettata, però la verità è che se potessimo contare su 10 volte le risorse che abbiamo potremmo stare in 10 volte i paesi, perché sono così diffusi i bisogni. Mio padre ha il sogno di aprire un ospedale gratuito negli Stati Uniti, stiamo cercando di frenarlo. però gli Stati Uniti.
Scusami, è un uomo di mondo, per dire, sa che negli Stati Uniti credo ci siano un po' sacche di povertà.
C'è un
di
problema incredibile, io ho letto che. No, ma adesso questo è proprio più di una bella, nel senso, è un vecchio sogno di tutti noi, ma perché però non è fattibile con i mezzi a nostra disposizione, con i mezzi economici adesso a nostra disposizione, ma io ho letto che un'organizzazione a Los Angeles, se non sbaglio, qualche mese fa ha detto per questa settimana offriamo visite mediche gratuite, e hanno preso uno stadio, e per uno stadio una settimana c'è stata la fila di gente che si metteva in coda alle 2 di notte per fare la fila per una settimana per avere una visita medica gratuita. Infatti. Quindi
non era perché le firme americane, vogliono andare a fare i biscotti.
Però sì, e temo che anche qui non siamo distrattissimi.
Ma per chiudere credo che possiamo farlo. Un'altra cosetta velocissima. Intanto prima Cecilia parlava degli strumenti di informazione che possono portare della rivista. E della rivista che invece è in edicola, ci sono anche libri che si trovano, qualcuno ha visto anche al banchetto, che sono, non so, io ho in mente due di strada sull'Afghanistan, che sono rivelatori, sono belli come un romanzo, tristi e tragici per quello che dicono, ma credo utilissimi a comprendere la realtà e credo anche il senso di un impegno. Quindi anche questo adesso ci si possa considerare. Poi mi viene una battuta, chiedo scusa ma la faccio, ma un bidone all'Inter in meno, visto che il papà è interista, basta andare a fare, prenda un bidone in meno e ci dei soldi per fare l'ospedale. Un bidone di 2 o 3 anni, l'Inter va meglio e voi costruite ospedali. C'è questa cosa per cui anche quando è in giro per avere i risultati di tele, perché abbiamo tutti credo le nostre piccole o grandi, no, così, cose che ci portiamo magari da quando eravamo ragazzi. Bon, credo che il fatto che Cecilia fosse una ragazza tosta, l'abbiamo sbirciato da qualche scritto e abbiamo avuto la prova, è molto appassionata, ci ha raccontato davvero tante cose e, come dire, noi gli facciamo un bocca al lupo per l'attività che fa, per questo andare e cito in direzioni ostinate e contrarie con cottutaggine, e speriamo che, come dire, questi sogni, questo, che intanto non ci tolgano la voglia e la necessità che abbiamo di sognare, che magari davvero questa cosa che il ministro una volta ha subito per dire abbiamo ridotto del 3% le spese per gli armamenti, chissà che non si possa realizzare, e quindi diventare un po' meno utili, no? di come invece sia così drammaticamente necessario adesso. Grazie.
Grazie.